E dicevamo, con questa guerra buona parte del mondo si riaffaccia per cercare una nuova egemonia globale o per cercare perlomeno di differenziarla, e al di là di come i tristi analisti, per esempio italiani, guardano la faccenda con categorie novecentesche e tutte occidentali, in realtà a quanto pare in alcune parti, in Russia e in Cina, l'Occidente viene studiato accuratamente e vengono formulate delle analisi che non sono solamente economiche, ma che riguardano degli assetti generali della società. Per questo qualche anno fa Yu Qiui, che è cinese ed è un analista, un filosofo, insomma una figura sfaccettata, scrive questo libro molto interessante che si chiama Cosmotecnica, la questione della tecnologia in Cina, che fa una disamina di come l'Occidente guarda al mondo, di come la tecnologia sia vista in Occidente, per contrapporgli una propria visione della tecnologia. E quest'oggi a Macerie su Macerie andrò a leggervi l'introduzione al libro, che secondo me è molto interessante. Non è l'introduzione che è stata curata per l'edizione italiana, ma quella che è stata curata per l'edizione francese, che si trova sul sito www.vitalista.in. Sul sito appunto trovate questo articolo, questa introduzione a cui viene dato il nome Abbozzo di una dottrina politica comunista. Consiglio la lettura, ve ne leggerò se riesco alcune parti, vorrei tutta, vediamo un attimo. Si ponga per cominciare lo sfondo storico, se non memoriale. La Cina dunque si è risvegliata e, come previsto, il mondo trema. La cellula strategica della Deutsche Bank, consigliando i mercanti sui clienti, anticipa per i decenni a venire una guerra fredda fra gli USA e la Cina, al termine della quale emergeranno due blocchi semicongelati, separatasi da una tech wall, come viene teorizzato nell'età del disordine. Il mondo si dividerebbe nel modo seguente: da un lato il quadro ereditato dalla globalizzazione, sotto egemonia americana da qualsiasi punto di vista, tanto monetario quanto militare o tecnologico o culturale; dall'altro le nuove vie della seta, la Belt and Road Initiative, che corrono dalla pacificazione definitiva del Xinjiang all'acquisto del Pireo o dei fiori all'occhiello della tecnologia tedesca, dalla diplomazia agli inganni in Algeria allo stabilimento di una base militare cinese a Djibouti, dal sostegno ai regimi minacciati dalle piazze Siria, Thailandia o Birmania a una politica di influenza unilaterale che non risparmia l'America del Sud, come pure l'Africa e il Medio Oriente. Tra i due, strategie di containment e di provocazione, di dissimulazione e di pressione di ogni natura. Mille microbattaglie oscure e le dipendenze che vanno progressivamente a stabilirsi paese per paese, partito per partito, azienda per azienda. Deng Xiaoping raccomandava di nascondere la propria forza e aspettare il momento. L'ora è chiaramente venuta ed è anche largamente trascorsa. Lo testimonia a sufficienza il grado di esplicitazione concettuale della proposta geopolitica cinese. Xi Gong, interprete ufficiale di Xi Jinping pensiero, del Xi Jinping pensiero, commentatore apostolo dell'opera di Carl Schmitt in Cina, teorico dell'annessione di Hong Kong, non si accontenta di affermare che l'ordine mondiale ha sempre funzionato secondo una logica imperiale, malgrado la parentesi dell'ordine westfalistico, o l'interpretare la storia come storia della lotta tra imperi navali e continentali. Egli argomenta soprattutto che il modello dell'attuale impero mondiale 1.0, quello insomma omologato sotto quest'egida culturale dell'Occidente, tanto per capirsi quale crudele denominazione, ci ricorda l'autore, formato dalla civilizzazione cristiana occidentale e compiuto dagli USA, si trova davanti a tre problematiche insolubili, e cioè la crescita senza fine delle diseguaglianze dovute all'economia neoliberale, la debolezza degli stati, il declino politico e la governance inefficace causata dal liberalismo politico e la decadenza e il nichilismo creati dal liberalismo culturale. Conclude così il suo Impero e Ordine Mondiale, dicendo: viviamo in un'epoca di caos, di conflitto, di massiccio cambiamento, dove l'impero mondiale 1.0 è al suo declino e va verso il suo collasso, mentre noi giungiamo al contrario ad immaginare l'impero mondiale 2.0, la civilizzazione che sarà adatta a procurare le reali soluzioni ai tre grandi problemi ai quali fa fronte l'impero mondiale 1.0. Fornirà anche il programma dell'impero mondiale 2.0. In quanto grande potenza che deve guardare al di là delle sue frontiere, la Cina deve riflettere sul suo futuro, perché ciò che conta nella sua missione non è far rivivere la sua cultura tradizionale. La Cina deve anche assorbire pazientemente le capacità e le conquiste dell'umanità intera, e in particolare quelle usate dalla civiltà occidentale per conquistare l'impero mondiale. È solo su questa base che possiamo immaginare la ricostruzione della civiltà cinese e la ricostruzione dell'ordine mondiale come un tutt'uno che si rinforza mutualmente. Ecco qualcosa che ha il merito di essere detto senza troppi giri di parole. E questa è la fine della citazione riguardo appunto a quale possa essere il desiderio cinese a livello globale. Evidentemente, chiunque si sia un poco informato presso i compagni cinesi sulla realtà della Cina contemporanea, sa che la messa in scena di uno stato piramidale perfettamente unificato attorno a un partito che stende i suoi tentacoli dalla cellula di quartiere fino al suo organo consultivo supremo, o di un controllo assoluto delle comunicazioni e di un sistema tecnologico di sorveglianza generalizzata alleati a una repressione spietata che avrebbe finito per abolire l'idea stessa di dissidenza, non è che un articolo di propaganda. Il successo di questo cliché poggia solo sul fatto che mette apparentemente d'accordo lo Stato cinese con i suoi detrattori liberali, entrambi interessati a esagerare il suo grado di perfezione, chi mirando a dissuadere i suoi cittadini da qualsiasi ribellione, chi mirando a suscitare un'indignazione inorridita. La realtà del potere cinese è molto più frammentata, molto più assemblata, molto più debole di così. Il rapporto tra verticalità burocratica e orizzontalità sociale, tra centralità e località, molto più opaco, informale e arcaico piuttosto che stabilito. La tecnologia disfunziona come ovunque e gli abitanti del paese, anche se presi in un processo di modernizzazione tanto aggressivo quanto assurdo, tanto potente quanto atomizzato, anche se impegnati in una mobilitazione totale che va dai mezzi per le sue ambizioni, non sono più subalterni del primo europeo venuto dalle manovre di potere, dalla devastazione ecologica e dalla rapacità capitalista. Niente è più precario del mandato del cielo e niente si difende più ferocemente. E arrivano alcuni messaggi al 3466673263 che chiedono di ripetere il nome del libro. Il nome del libro è Cosmotecnica, la questione della tecnologia in Cina di Yuk Yui. È uscito da poco nell'edizione italiana, ma questa che sto leggendo è l'introduzione all'edizione francese. Ma ciò che importa a noi e che costituisce la novità degli ultimi 40 anni è piuttosto che al termine di un confronto dialettico tra il pensiero tradizionale cinese e il pensiero occidentale, c'è una generazione di pensatori cinesi che ha finito per nutrire un progetto imperiale per il mondo che sorpassa largamente il socialismo con caratteristiche cinesi, caro ai vecchi teorici cinesi. La Tianxia, che non so se esattamente si pronunci così, comunque è scritto Tianxia, tutto sotto lo stesso cielo, è il nome in codice comune di questo progetto. La Tianxia o Tianxia è diventata una tale banalità che il Consiglio di Informazione di Stato può proclamare tranquillamente, in un documento recente, l'iniziativa cinese di sviluppo della cooperazione internazionale, che trova la sua origine nella filosofia cinese della grande armonia di tutto sotto il cielo, avendo come valore tradizionale tutto quanto è sotto il cielo, è una grande famiglia e condivide lo stesso destino. Nel 2017, l'ultima sezione del rapporto del 19° congresso del Partito Comunista Cinese commentava già così: quando la via prevale, il mondo è condiviso tra tutti. Un ideale finale che incoraggia l'interezza del partito e il popolo di tutta una nazione. Secondo il commento dei politici cinesi, la Tianxia ha perciò una versione marziale, schmittiana, e insieme una più mielosa, più consensuale, quasi socialdemocratica, come quella appunto di Tingyang, per esempio. E queste due formalizzazioni si contrappongono pressappoco come le due braccia di una tinaglia. Tingyang è tesa a sviluppare la proposta imperiale, articolandola a sua demente fino in fondo, opponendosi a una storia mondiale centrata su quella della colonizzazione europea. Egli propone il modello della Tianxia elaborato dall'antica e mitica dinastia Zhou come ideale regolatore per il mondo contemporaneo. Il concetto di Tianxia ha come prospettiva l'avvento di un sistema mondiale il cui soggetto politico sarebbe il mondo in sé, un ordine di coesistenza la cui unità politica sarebbe il mondo nella sua totalità. Prendere il mondo come sistema di misura, per interpretarlo come un esistente politico globale, non è altro che il principio secondo il quale non c'è niente oltre la Tianxia. Il sistema Tianxia è solamente inclusivo e non esclusivo, sopprime l'idea stessa di straniero e di nemico. Ogni paese o zona che non ha ancora aderito all'ordine della coesistenza proprio del sistema della Tianxia sarà invitato a farlo. Tianxia è un mondo che fonde il mondo naturale, psicosociale e politico. Insomma, molto diversamente da quella che è stata la modernità europea, aggiungiamo noi a piedi pagina. Il sistema di infeudamento della Tianxia della dinastia degli Zhou ha instaurato una rete terrena che lega il territorio del mondo in un sistema reticolare come una struttura gerarchizzata. Allo stesso tempo, anche se la gerarchia contravviene ai valori di uguaglianza, essa resta comunque necessaria al buon funzionamento della società. Il sistema dei valori ha le sue ragioni, le sue realtà, e invece la realtà ha le sue. Concretamente, in quanto rete terrena, il sistema Tianxia degli Zhou possedeva un regno sovrano che sovrintendeva al mondo. Lo Stato assicurava la responsabilità del mantenimento dell'ordine pubblico nell'insieme del sistema. La Cina è un paese che ha in sé una struttura tipo Tianxia, ossia l'idea della Tianxia realizzata in un solo paese. Ciò significa che la globalizzazione creata dallo sviluppo estremo della modernità ha in effetti attratto tutti gli uomini sotto un gioco onnipresente e inestricabile. Un mondo che però ha fallito. La globalizzazione è in apparenza l'affossatore generato dalla modernità stessa. È un disastro certo, ma è anche un'opportunità per creare le nuove regole del gioco. D'altronde, Dio non ha detto che il Messia è la democrazia. Le storie di profeti appartengono ai profeti e le storie della democrazia alla democrazia. La vera storia del mondo non è ancora cominciata. Ciò che conoscerà un fine è l'era moderna, non la storia. in pratica in questa introduzione al libro di Yu Qiui, che parla appunto della cosmotecnica in Cina, si va ad annunciare quello che poi si trova nel libro, un libro interessantissimo, e cioè che in molte parti del mondo, ora stiamo parlando della Cina ma anche della Russia, si inizia a parlare di conquista globale in termini non occidentali, cioè non in termini semplicemente di conquista territoriale o di conquista tecnologica, ma di una vera e propria ontologia del mondo, qualcosa che l'Europa ha perso con il nichilismo storico, con la fine della storia. E gli intellettuali cinesi iniziano appunto a capire come superare i concetti della modernità occidentale per rifondere quegli assetti che in Occidente sono andati disperdendosi dopo la loro divisione. E quindi, se in Occidente l'assetto naturale è diviso da quello spirituale forse non esiste più, quello religioso e quello politico e sociale, in Cina invece pensano a una storia del mondo che sia completamente diversa, che sia consapevole degli errori dell'Occidente, del suo disfattismo, del suo sfruttamento, e in grado quindi di superarlo. Questo testo infatti è consigliato nella sua lettura per uscire dalla logica etnocentrica europea di guardare il mondo con le categorie occidentali, specialmente quelle ottocentesche e materialiste, per capire effettivamente che cosa si muove a livello di pensiero dalle altre parti del mondo, non per avallarlo ma per conoscerlo. Infatti l'autore francese continua: la questione non è sapere quando lo scettro del mondo passerà definitivamente nelle mani della Cina. Quello che importa è rendersi conto che la governamentalità cinese funge già da modello per le forme occidentali di esercizio della potenza. Essa ha già vinto. Solo la nostra ignoranza di ciò che realmente è ce la maschera ancora. Palesemente sono i governi del mondo nel loro insieme ad adocchiare con invidia la libertà di manovra del regime cinese. Persino il Consiglio di Difesa, con il quale Emmanuel Macron tanto si diletta a regnare, non è che una pallida imitazione del Comitato di Difesa Nazionale di Xi Jinping. Chi viene scimmiottato quando si estende simultaneamente il dossieraggio della popolazione, il controllo delle reti sociali, le prerogative della polizia, e si dissuadono i media dal seguire le manifestazioni descritte in ogni caso come raduni di irresponsabili? O quando ci si lancia in una crociata contro il separatismo? A nessuno ricordano qualcosa le condanne giudiziarie per corruzione che hanno sanzionato a intervalli regolari la perdita di favore di questo o di quel clan politico? Il modo stesso che il burocrate occidentale ha di duplicarsi in un capitalista ormai non fa che mimare una tradizione cinese millenaria. Più sostanzialmente, ciò che traduce l'egemonia simbolica della Cina è che si espande ovunque con un esercizio del potere fondato in ogni ambito sull'edizione centrale, opaca e apparentemente neutra di norme piuttosto che sull'esplicitazione della legge. Questo impero delle norme e del normale si esprime eticamente con l'abitudine ormai universale che hanno i nostri contemporanei di valutarsi tra loro, di notarsi tra loro, di sorvegliarsi tra loro, abitudine che rende superflua l'introduzione di un sistema centralizzato quale il social credit system, quello che viene tanto citato. Dunque sono evidentemente cinesi il corona pass e gli ostacoli posti al movimento dei cittadini cattivi, la messa al bando dei individui a rischio. Ed è cinese in modo eclatante la sostituzione in corso dell'individuo biologico produttore e consumatore al soggetto di diritto. Maledettamente cinese è il segreto che avvolge ogni giorno di più l'esercizio del potere reale, che sia al vertice delle imprese o degli stati, mentre viene imposta alla gente una trasparenza crescente e sempre più coprodotta, la proliferazione simultanea delle città proibite e degli spioni. La strutturazione invisibile del reale a mezzo degli algoritmi, unita alla visibilizzazione di ogni gesto della vita quotidiana, procede dalla più antica teoria cinese dell'impero, non meno dell'autosorveglianza che essa genera. Non è solo la fretta di dispiegare il 5G a venire dalla Cina, ma anche il progetto di civilizzazione ecologica ad alta tecnologia che serve a giustificarlo e l'arruolamento moraleggiante dei cittadini in questa commedia. L'epidemia che si è propagata nel mondo dal cuore industriale del paese ha solo rivelato quanto la governamentalità cinese costituisse già da tempo il paradigma universale. La mobilitazione totale nella guerra al nemico invisibile dichiarata da Xi Jinping ha trovato i suoi ventriloqui patetici nella maggioranza di dirigenti mondiali. L'esperienza folle dell'isolamento generale imposto alla regione di Wuhan, versione radicalizzata dal potere cinese di un modo di gestione sicuritaria delle epidemie immaginato dall'antiterrorismo americano all'epoca del Novecento, ha calamitato la gestione mondiale dell'epidemia. È tutto un sistema in diffidenza organizzata di ciascuno verso tutti, con la maschera come simbolo, che si è imposto spontaneamente ovunque, tutto un ethos della sottomissione rassegnata a qualsivoglia norma stravagante che si è affermato come virtù civica con il pretesto della solidarietà. È tutta una naturalizzazione del fatto governamentale che si è insinuata giorno dopo giorno con il pretesto inarrestabile di contenere la diffusione del virus. L'idea che governare è seguire gli imprevisti della natura e che il potere si confonde idealmente con l'ordine delle cose. Qualcosa che già incantava nel XV secolo molti teorici che guardavano alla Cina. Alla fascinazione per la politica cinese ha risposto per tutto questo periodo la costernazione al cospetto della politica americana. Si può sostenere con i marxisti di Chuang che il Partito Comunista Cinese funziona come un'avanguardia per la classe capitalista mondiale e che le sue sperimentazioni sono importanti precisamente perché si insinuano sulla prima linea dell'espansione del capitale oggi, al tempo stesso nelle sue dimensioni industriali e finanziarie, e vengono adattate al confronto con gli stessi limiti dell'accumulazione alle sue scale maggiori. È noto che la prima dissertazione di Mao, che si conserva di quando aveva 19 anni, consisteva in un'apologia del crudele Shang Yang, il fondatore del legismo, e che egli non si sia mai staccato da questo amore di gioventù. E in effetti è difficile non vedere nella rivoluzione culturale un'applicazione scrupolosa della famosa massima di Shang Yang: bisogna sempre distruggere quello che si è prodotto, governare e distruggere i parassiti, distruggere le proprie stesse forze, distruggere il nemico. Si sarà più sorpresi di vedere Xi Jinping riferirsi ormai così regolarmente e così esplicitamente al legismo, come appunto nei documenti politici del 2013, incentrati su una situazione nella sfera ideologica e indirizzati al Comitato Centrale e ai quadri di Partito Comunista Cinese. Xi Jinping vi dettaglia i 7 indiscutibili, versione modernizzata del discorso sui 5 vermi, fatto molto prima. Egli enumera le tare che nuociono allo Stato, impedendo l'unificazione del pensiero, che è escluso che si dibatta. Ossia, sono questi i sette: i valori universali, la libertà di stampa, la società civile, i diritti civili, gli errori storici del PCC, il capitalismo di connivenza in seno al potere, l'indipendenza giudiziaria. Bisogna credere che, per uno spirito moderatamente lucido, fosse già abbastanza evidente nel 2001 tutto questo. Ricordo ancora una volta per gli ascoltatori che lo chiedono che sto leggendo Cosmotecnica, la questione della tecnologia in Cina di Yu Qiui. In realtà sto leggendo l'introduzione alla sua versione francese che trovate nel sito vitalista.in. E continua questa introduzione che parla proprio dell'autore di Cosmotecnica, di Yu Qiui, che è un ingegnere e un pensatore. La cosa è tanto rara da dover essere sottolineata. Non è da un ingegnere, in linea generale, che ci si aspetta che metta in questione le categorie in vigore o che resti fedele al suo ingenium, al suo genio personale. Yuk legge correntemente Schelling in tedesco, tanto quanto programma in maniera molto complessa questioni informatiche, familiarizza con Heidegger quanto con He King, con la filosofia ellenica quanto col nuovo confucianesimo e con la scuola di Kyoto. Sono davvero pochi in questo mondo coloro che praticano la metafisica aristotelica e l'ontologia web con altrettanta scioltezza. In un'epoca dove i beni fisici circolano tanto liberamente quanto quelli metafisici, restano circoscritti, tanto quelli invece metafisici restano circoscritti al loro suolo natio, buoni solo a subire le ingiurie del tempo. Scusate, la traduzione a volte fa un po' cilecca. Yuk, con la questione della tecnica in Cina, realizza un lavoro che non ha equivalenti. Un lavoro che non è solo l'opera di traduzione destinata a un pubblico occidentale di un pensiero cinese spogliato da ogni forma di orientalismo, ma anche un'opera di sintesi della storia del pensiero cinese occidentale destinata al pubblico cinese. Perché in Cina è persino l'intellegibilità del passato che un secolo di rivolgimenti storici e di confronto con l'Occidente ha compromesso, facendone la materia di ricostruzioni successive e successivamente opportune. La Cina sogna il suo passato, ma è diventata un paese senza memoria. Il passato sembra a portata di mano, ma non risponde più. Sarebbe un errore ascrivere il lavoro di Yuk all'oscillatorio movimento comparativista, cioè che compara la cultura e la maniera di concepire la globalizzazione e la sua egemonia tra Occidente e Oriente. Infatti Yuk non può essere ascritto a questo movimento di comparazione. Questo movimento che ha portato tanti intellettuali cinesi nei decenni scorsi a misurarsi con la tradizione filosofica ellenica e tedesca soprattutto, per concluderne meccanicamente la superiorità della tradizione nazionale. Yuk invece non lavora per alcun partito. Seppure si iscrive negli scambi ben temperati del campo accademico, il suo pensiero segue la necessità del proprio sviluppo. Egli lavora dunque, considerevolmente e finemente, per noi, tra virgolette. Bisogna leggere la questione della tecnica in Cina come un dono immenso che solo lui poteva confezionare. A prezzo di un anacronismo ben leggero, Yuk può essere visto come l'avanguardia pensante della generazione planetaria sotto i piedi della quale il suolo è stato rubato con l'annuncio dell'antropocene, per dirla alla svelta. Tanto è palese che il termine lanciato da Kruse nel 2000 per designare un'epoca geologica dominata dall'umanità, resta affetto in un modo congenito dallo stesso prometeismo del quale constata il disastro. Ma come potrebbe questa modernità così ottusa rinunciare al piacere di celebrare la sua stessa orazione funebre e di farlo nella sua lingua? Il pensiero di Yuk è perciò fatalmente planetario. Non si esce da un frangente tanto cattivo, da una catastrofe dalle radici tanto profonde e di estensione universale, senza uno sforzo di sintesi smisurato da un punto di vista storico e geografico. Non solo è umile, ma rende umili. In poche righe disegna il teatro completo delle operazioni metafisiche contemporanee. Bisogna vedere con quale sovrana dolcezza egli liquida il costruttivismo molliccio di Latour
o l'impotenza chiacchierona della decostruzione postcoloniale, la gigantomachia accelerazionista e il postmodernismo disperato di Lyotard, le brillanti dissertazioni prive di oggetto di Melesu e l'ontologizzazione della tecnologia in Stigler come in Sloterdijk. Perché è proprio il problema dei filosofi, hanno bisogno di principi, come del resto gli artisti. Scusate, hanno bisogno di principi, come del resto gli artisti. La questione della tecnica in Cina è un libro scritto per una generazione di ingegneri refrattari al destino al quale sono promessi e che il capitale non riesce più a mettere al lavoro senza fare scintillare ogni sorta di esca smaltata di verde. Per tutti i diplomati che disertano i loro lavori di merda diventando fornaio, meccanico, carpentiere, facchino, d'ortolano e si sentono improvvisamente rivivere. Per coloro che non riescono più a divertirsi con i giochetti aporetici della filosofia. Per i nuovi asceti che si accorgono che tutte le tecniche spirituali dell'universo non riusciranno mai a costruire alcun mondo abitabile. Per quelli che si dicono che il corpo a corpo tra pensiero cinese tradizionale e tradizione europea può essere di più di un supplemento d'anima, si può fare del corpo a corpo tra pensiero cinese tradizionale e tradizione europea qualche altra cosa che un supplemento d'anima per quadri in traiettoria ascendente alla maniera di François Julien. L'arroganza manioco-depressiva dell'uomo occidentale, sconfitta come mai dal suo progetto di dominio, troverà forse qui qualche sollievo. Egli sarà sollevato dall'apprendere che Yuk, che è una civilizzazione di 5.000 anni, considera il cuore come l'organo della conoscenza più alta, la conoscenza intuitiva, che la risonanza tra l'essere e il mondo può fondare l'esperienza della verità come l'azione eroica o che la partecipazione alla più grande di sé non deve appoggiarsi alla gruccia del sociale né a quella del misticismo. Dopotutto, il tempo che il soggetto occidentale cerca un rimedio al suo disorientamento, Yuk arriva forse a proposito. Non è nemmeno un segno dei tempi che l'ultimo rampollo della teoria critica tedesca, Arnold Rosa, invochi solo la risonanza, che al termine di un secolo ad affannarsi sulla categoria di alienazione senza arrivare a trarne una prospettiva positiva, meno sinistra del pieno possesso di sé, la teoria critica pervenga a pescare nella tradizione cinese la sua definizione di felicità, ossia di comunismo. Ecco qualcosa non privo di significato. Fa pensare a quei medici francesi atavicamente meccanicisti che, esauriti i metodi, vi mandano da un agopuntore, anche se non ci credono, ma per semplice pragmatismo, perché funziona. Come se la loro epistemologia non fosse un po' presa in castagna, come se la loro scienza non vi si trovasse fondamentalmente messa in crisi. Se si segue il corso delle scoperte delle neuroscienze, mio Dio, l'io, la coscienza e l'intenzionalità come si comportano male, o anche solo in biologia vegetale, bisogna dispiegare una negazione sempre più attiva perché la metafisica occidentale non finisca rovinata dagli avanzamenti delle sue stesse ricerche. A colpo sicuro questa civiltà dalle gomme bucate dovrà moltiplicare le toppe orientali se vuole continuare a girare. Sembra proprio la sua ultima speranza. Al saccheggio delle risorse materiali segue dunque il saccheggio delle risorse spirituali. Casca bene, non mancano antropologi specialisti in ontologie alternative e che cercano lavoro. La questione della tecnica è sicuramente una delle questioni più mal poste del XX secolo. Nella tecnica alcuni hanno voluto vedere il completamento protesico necessario a una specie umana incompiuta, disadattata, precaria, peccatrice, per dirla nella lingua agostiniana originaria, o l'espressione della sovrabbondanza vitale di questo animale da preda che è l'uomo nella sua lotta contro la natura, che senza speranza ma sarà perseguita senza fine. Altri hanno preferito decifrare l'evoluzione tecnica come una spiritualizzazione progressiva dell'uomo tendente all'unificazione della specie in un cervello globale, ovvero l'unione con Dio, o come un'esteriorizzazione progressiva delle facoltà umane spinta a un punto tale da partorire l'ultimo uomo, spettro abbruttito trattenuto nel corpo di un mago illusionista, che erra quindi sulla superficie di una terra divenuta inospitale. Quello che colpisce è che la tecnica è sempre considerata secondo una supposta natura umana. Lo stesso Heidegger parte, nella sua considerazione precoce sulla tecnè, dalla definizione greca dell'uomo come ciò che vi è di più inquietante. Questo nell'introduzione alla metafisica. Ora sicuramente le cose sono cambiate, perché si è passati anche da autori come Spengler che pretendono il contrario, e cioè di pensare la tecnica a partire dallo strumento, come se esso costituisse una mediazione operativa eticamente neutra tra il soggetto umano e il mondo. Perché ciò che caratterizza lo strumento è la distanza netta che esso mantiene rispetto al soggetto che lo maneggia, il suo modo di restargli inessenziale, vestimentario, di lasciarlo intatto. Instrumentum, in latino, è l'ornamento, l'abbigliamento, l'arredamento, eventualmente l'armamento. Ora, precisamente, non vi è uno strumento. Non vi sono gesti, né di relazione né d'uso, che lascino l'essere umano inalterato. Per l'essere sano, il rapporto a sé, il rapporto agli altri, il rapporto al mondo, solo una cosa è stessa cosa. Formano un'unità trasduttiva, come direbbe Simon Donne. È proprio la loro disgiunzione che rende malati, che altera. Nell'attività tecnica il risultato non cancella per nulla il processo. Non è il soggetto che dispone del mezzo, ma è il mezzo che dispone il soggetto. La finalità perseguita grazie allo strumento è sempre un mezzo. Il fine non viene mai a capo dell'immanenza. La vera efficacia dell'azione risiede al suo interno, nei suoi effetti incidenti e non nei suoi effetti esteriori. Tutto è nell'incidente. Si può dire questo con Simon Donne, e cioè che la normatività tecnica è intrinseca e assoluta. Quindi cosa c'è di diverso tra questo punto, tra l'arrivo a queste teorizzazioni di completa immanenza della tecnologia, dell'evoluzione umana, del suo spirito, della sua metafisica, che contraddistingue questo punto nichilista a cui è arrivato è arrivato l'Occidente, rispetto all'elaborazione che viene fatta invece in Cina, di cui stiamo provando a leggere attraverso l'introduzione al libro di Yuk? Ancora una volta sto leggendo l'introduzione all'edizione francese, ma il libro si trova anche in italiano dall'anno scorso e si chiama Cosmotecnica, la questione della tecnologia in Cina, di Yuk Yui, di Nero Edizioni. Faccio pubblicità, pazienza, anche perché se devo dare delle informazioni non mi pagano, non sono un influencer. Il grande merito della nozione di cosmotecnica, come la elabora Yuk, è di spezzare la concezione strumentale della tecnica, di farla tornare sulla Terra senza perdere l'orizzonte del mondo. Non solo ogni tecnica è situata, come appunto vuole questo nuovo modo di vedere cinese che si sta diffondendo, no, che provano perlomeno ad aiutare che si diffonda, perché ricordiamo, come dice di sopra l'introduzione, la Cina sta provando a fuggire disperatamente dal nichilismo occidentale. Che senso ha infatti imprigionare al lavoro un panettiere, un ingegnere o chi che sia in un lavoro specializzato all'interno di componenti tecnologiche della produzione, dell'economia, come quella a cui si è arrivata nel 2022, se non gli si offre un'ontologia? In Occidente, quello che ci dice questa introduzione, è successo che si è persa così tanto l'assetto ontologico e metafisico che oggi non si riesce più a tenere insieme un'idea di società che non sia appunto estremamente nichilista, per cui qualcuno si sveglia la mattina e non sa perché andare a lavorare, e il consumismo non riesce a tenere il passo dell'esigenza umana di trovare un senso. Quello che stanno provando a fare in Cina, ed è per quello che vi sto leggendo questa introduzione al libro di Yu Qiui, è quello di cercare di stabilire un'ontologia, quindi un universo di senso che non sia solamente materiale. Ed è utile sapere come si muovono altre parti del mondo, sia, come dicevo, per uscire dalla prospettiva europea della fine della storia, della fine della spiritualità, e per capire quali sono anche i pensieri egemoni che si stanno diffondendo in un paese che aspira a essere il primo del globo. Non è dunque sicuramente una gara tra se sia meglio la filosofia, il pensiero e la spiritualità occidentale in declino o la nascente prova di spiritualità cinese che cerca di tenere in mezzo anche la tecnologia, ma solamente una questione di conoscenza. Dicevamo, non solo ogni tecnica è situata, sopravviene e dà vita a un tipo di mondo specifico, ma determina anche un regime di oggettivazione che gli è proprio. Ogni tecnica è anche tecnica di sé. È tipicamente questo che è stato perso di vista nel passaggio dall'alchimia alla chimica, per esempio. Ogni tecnica è segnata da una modalità singolare di presenza al mondo e costituisce un modo di farla consistere localmente e a un tempo cosmomorfia e topoietica. In altri termini, non la si comprende che in un rapporto rispetto a una forma di vita. Mauss aveva già tentato, con le sue tecniche del corpo, di pensare alle tecniche indipendentemente dal feticismo dell'utensile e della macchina, concentrandosi sugli effetti del cinema americano sull'andatura delle donne del suo tempo o sulle maniere di nuotare o di correre. In fondo niente più vicino a una teoria delle forme di vita della teoria dell'andatura di Balzac. Per illustrare la cosa prendiamo il tipo stesso che ha raffigurato il progresso nel XX secolo, l'irruzione quasi simultanea negli anni 20 e 30 del Novecento della stanza da bagno moderna, della camera da letto standard, dell'architettura e dell'urbanesimo metropolitani, dell'automobile di massa, del lavoro tayloristico, della pubblicità e dei problemi di ottimizzazione sentimentali propri della corrispondente società. Si può dire che ciò si può dire che ciò che conta qui è la finalità prevista, l'efficacia maggiorata, un'igiene migliore, meno perdite di tempo e di energia per gli operai, una maggiore felicità familiare, più luce e spazio nei nuovi alloggi, una maggiore mobilità su tutti i piani, in breve il progresso, la massibilizzazione dei possibili, come direbbe qualcuno in famosi romanzi. O invece ci si può riferire alla dimensione etica di questa evoluzione tecnica massiva, alla tessitura del mondo che configura. Infatti, tutti questi elementi non sono irrilevanti e negli anni del 1920 comunque si diceva un babit per designare quel tipo di umano moderno da ufficio che stava emergendo. Chiunque abbia letto un po' di romanzi dell'epoca, di inizio Novecento, si sarà reso conto che questo era dedito al progresso, o comunque questa idea di seconda modernità era molto pressante. Tanto quanto c'è un uomo, tanto c'è la tecnica, come intendono porla appunto i tecnofili e i tecnofobi. Se dopo un buon secolo di critica della tecnica si langue nel vuoto da questo punto di vista, è perché essa si è ostinata a interpellare un'umanità che forse non esiste. La dimensione etica da ogni tecnica è appunto ciò in cui può aiutarci la tradizione cinese, specialmente quella taoista, che stacca la natura intima degli esseri dalla codificazione sociale, dagli attributi visibili, dal mondo delle convenienze e da quello della retorica, dall'intenzionalità e dall'agire apparente, dallo stesso linguaggio. Questa maniera di scontrarsi con i limiti del linguaggio è l'etica, scriveva Wittgenstein in una lettera del 1929, nella quale testimonia la sua simpatia per Heidegger. Ogni tecnica è incorporazione involontaria del mondo, e l'incorporazione è perfetta, ed è anche un po' quello che anima infatti anche il pensiero di Heidegger sulla tecnica. E cioè che la tecnica non sia semplicemente uno strumento o la logica di tutti gli strumenti nel loro darsi al punto di evoluzione attuale, ma è la maniera in cui l'umano sta al mondo e non si può scindere così facilmente, ed è appunto quello che i filosofi cinesi stanno cercando di farli pacificare. È una prospettiva interessante da seguire. Ringrazio anche gli ascoltatori che mi mandano consigli di lettura che non conoscevo. Purtroppo non riesco a finire di leggere questa introduzione, che è ancora molto lunga, che vi ricordo trovate all'interno del sito vitalista.in. Si chiama Bozzo di una dottrina politica comunista e dell'introduzione francese al libro Cosmotecnica, la questione della tecnologia in Cina di Yuqiui, di cui consiglio la lettura per capire il mondo dove sta andando, non solo dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista delle conoscenze materiali ed economiche, per stabilire un piano di sguardo un po' diverso che si è andato perdendo e che invece in altre parti del mondo stanno cercando di ritessere. Può piacere o meno, ma sicuramente è da conoscere anche per capire cosa è successo in Occidente. Con oggi Macerie su Macerie finisce qui, ci sentiremo sempre lunedì prossimo dalle 19.30 alle 20.30, voi non lasciate le libere frequenze di Radio Blackout perché le dirette continuano, vi lascio con gli Swans, Song for the Sun. Ciao! Sun is rising.
too.